Grazie, allora buon pomeriggio a tutti, grazie Ilaria per avermi introdotto. Io appunto sono Paolo Saracco, sono un ricercatore, un astronomo, un astrofisico, quindi in realtà non sono un tecnologo. Quindi io vi parlerò di tecnologia, ma come dire, dal punto di vista di un utente, ok? Francamente non sarò nemmeno in grado, anche volendo, di entrare nel dettaglio, perché non ho davvero le competenze per farlo. Io faccio parte del team scientifico di Maori, che è uno strumento che andrà in funzione unitamente all'Extremely Large Telescope e farà sì che questo incredibile telescopio, che fra breve vedremo, sarà l'occhio più acuto che l'uomo abbia mai costruito. Il team scientifico si interessa di capire quali possono essere i limiti accettabili, i compromessi tecnologici accettabili dal punto di vista scientifico. Quindi noi, come dire, a volte siamo ci viene chiesto se a seguito ad esempio di tagli economici e quindi di revisione di alcune parti dello strumento, i limiti che poi verranno raggiunti sono ancora accettabili per la scienza che si vorrebbe fare, o se invece quel limite non è più accettabile e quindi devono trovare altre soluzioni. Ok? Quindi spero di essere stato chiaro. D'accordo, questa è la scaletta di quello di cui io parlerò. Introdurrò brevemente che cos'è l'ente European Southern Observatory, ESO, che è l'ente preposto di fatto alla costruzione e alla gestione dell'Extremely Large Telescope. In realtà gestisce tutti i telescopi europei che fra breve vedremo, i più grandi al mondo. E quindi poi parleremo appunto dell'Extremely Large Telescope, che è il più grande telescopio al mondo, vedremo le caratteristiche. Per far questo dovrò introdurre il concetto di potere risolutivo di un sistema ottico, vedremo di cosa si tratta, e vedremo anche quali sono gli effetti dell'atmosfera sulle osservazioni astronomiche condotte da Terra rispetto a quelle che invece vengono compiute al di fuori dell'atmosfera terrestre, ad esempio dall'Hubble Space Telescope. Questo ci permette di capire l'importanza e la rilevanza delle ottiche cosiddette adattive, vedremo cosa sono, che sono l'anima di Maori, questo strumento che secondo me rasenta la fantascienza. Infine vedremo il perché vogliamo costruire un telescopio così potente e vogliamo raggiungere i limiti che vogliamo raggiungere, quali sono gli obiettivi scelti. Io vi invito a interrompermi in qualunque momento se quello che sto dicendo non è chiaro, o magari se avete qualunque tipo di curiosità. Questo permette poi di seguire, credo, meglio il discorso. Allora, vediamo brevemente di cosa si tratta, cos'è lo European Southern Observatory. Dunque, l'ESO è una... Qui c'è un filmato, se riesco a farlo partire. Sono 2 minuti di filmato. L'ESO è un'organizzazione intergovernativa costituita da 16 stati membri europei, più il Cile che ospita, diciamo, tutti i telescopi che l'ESO ha costruito. L'ente è la più grande organizzazione intergovernativa del mondo ed è europea. È stata creata nel 1962 da 6 stati membri, che vedremo quali sono, e il compito di questo ente è quello di costruire e gestire i più potenti telescopi da Terra al mondo. Questo è il mandato che è stato dato adesso. C'è un sito, Paranal, che è nel deserto di Atacama, in cui ESO ha costruito quello che si chiama il Very Large Telescope, cioè un osservatorio costituito da 4 telescopi il cui diametro, il cui specchio è di 8,2 metri di diametro. Oltre a questi 4 giganteschi telescopi operano anche 4 telescopi ausiliari, piccolini di 2 metri di diametro che possono lavorare congiuntamente con i rimanenti 4. Ci sono anche altri due telescopi, ma non hanno una rilevanza così importante come i 4 per il Large Telescope. Oltre questo sito c'è un altro sito che è quello storico che negli anni 60 fu creato, il primo, alla Silla sulle Ande cilene a 2400 metri di quota, che appunto per motivi storici ospita i telescopi più piccoli, perché negli anni 60 non c'era la tecnologia per poter fare telescopi di quelle dimensioni. Un altro sito, l'altopiano di Chinantor, è a circa 5000 metri di quota. ESO, assieme agli Stati Uniti, assieme all'Australia e a tutti i paesi del mondo, sta costruendo il progetto astronomico più grande in assoluto che l'uomo abbia mai concepito. È un insieme di 66 antenne, 66 radiotelescopi che lavoreranno in sintonia fra loro e osserveranno le luci, le lunghezze d'onda nel sublumimetrico e nel millimetrico. Okay. E infine ESO sta costruendo quello che è l'occhio più potente mai concepito dall'uomo, l'Extremely Large Telescope. È il telescopio che avrà uno specchio di 39 metri di diametro e verrà costruito sull'altopiano di Chinantor, che è nel deserto di Atacama, e ora lo vedremo. Questi sono molto brevemente i 16 stati membri, vedete sono tutti di fatto europei, e in questa colonna, giusto per curiosità, viene riportato il contributo che ogni governo nell'anno 2017 ha versato ad ESO. Okay? Quindi vedete ad esempio che l'Italia ha versato circa 19 milioni di euro, la Germania 36, la Francia 25, la Spagna 13, l'Inghilterra 26 e poi via via decrescere gli altri paesi con contributi molto inferiori. Perché inferiori? Perché i 6 paesi che nel 62 si riunirono e decisero di creare questo ente sono appunto Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Okay? E quindi tuttora riveste un ruolo dominante all'interno di questa organizzazione. I telescopi e i siti che abbiamo visto in quel breve filmato sono, come ho detto, in Cile, a nord di Santiago del Cile, alla Silla, nelle Ande, è il sito storico che ospita telescopi del taglio inferiore ai 4 metri di diametro come specchio, a Cerro Paranal, nel deserto di Atacama, che è il luogo con meno precipitazioni piovose in assoluto al mondo e con un'atmosfera meno, con una percentuale di umidità sempre al di sotto del 10%, quindi è il luogo ideale per osservazioni astronomiche. Ospita appunto il Very Large Telescope, che sono quei 4 telescopi di 8,2 metri in uno. Poi c'è l'altopiano di Chinantor, un po' più a nord, dove è in costruzione quell'insieme di 66 antenne che lavoreranno nel sublimimetrico, sono di fatto radiotelescopi se vogliamo semplificare la cosa. E infine Cerro Amazonas, dove è in costruzione l'Extremely Large Telescope. L'Extremely Large Telescope, allora abbiamo detto dove? A Cerro Amazonas, 3000 metri di quota, deserto di Atacama. La prima luce di inaugurazione è prevista per la fine del 2024 o al più tardi entro il primo quadrimestre del 2025. Lo specchio primario avrà un diametro di 39 metri. Tenete presente che gli attuali telescopi più grandi in assoluto al mondo hanno un diametro di 10 metri. E cosa vuol dire? A cosa corrisponde una dimensione di 39 metri? In termini di area sono 1200 metri quadrati. Per avere un'idea, questo è quello che io definirei un signor appartamento, sono 120 metri quadrati ed è un quadrilocale. Okay? Sullo specchio degli ERT potranno tranquillamente stare 10 di questi appartamenti. Okay? D'accordo? Allora, immaginate un attimo la struttura che dovrà esserci attorno per poter sostenere lo specchio di 39 metri di diametro e tutti gli strumenti che dovranno poi essere ovviamente agganciati al telescopio, gli strumenti di misura. Ecco, qui è riportato in scala, questa è un'immagine, praticamente la realizzazione al computer del progetto, e in scala sono riportati i tre dei quattro Very Large Telescope, 8,2 metri di diametro. Questo che vedete qua giù in fondo è il Large Binocular Telescope, che vedremo fra un po', è un binocolo, cioè sono due telescopi combinati assieme esattamente come un binocolo, e ogni telescopio è di 8,4 metri di diametro. Okay. E questo è l'Arco di Trionfo, d'accordo? Quindi vedete l'imponenza della struttura, ma tenete anche conto che questa struttura non sarà semplicemente statica, ma dovrà ruotare con una precisione millimetrica per permettere al telescopio di poter inseguire gli astri nel cielo che durante la notte apparentemente si muovono a seguito della rotazione terrestre. Quindi avrà bisogno di una stabilità, di una precisione assolutamente micrometrica, ok? Chi costruisce questa struttura? Nel 2016 è stato sottoscritto un contratto di 400 milioni di euro con una bordata di aziende italiane, capeggiata dalla Stato, di peraltro. Riporto questa notizia solamente per dire, per mostrare quale può essere la rilevanza della ricerca scientifica di base per un paese. Queste aziende saranno costrette a trovare soluzioni tecnologiche che attualmente ancora non a creare manodopera estremamente specializzata che dovrà compiere dei lavori che ancora non sono mai stati compiuti e ovviamente dovrà assumere persone. Quindi c'è un avanzamento della conoscenza, un avanzamento della qualità del lavoro, posti di lavoro, benessere, sostanzialmente. Chiusa questa parentesi, torniamo al nostro ILT, questa è un'immagine a computer, qual è lo stato attuale del progetto? È questo, hanno posato come vedete le fondamenta, si vede chiaramente tutta la struttura su cui dovrà poggiare appunto la struttura con la cupola rotante, eccetera. Hanno già ovviamente portato tutte le vie di, diciamo, di comunicazione, immaginate anche lo sforzo per portare luce, acqua, gas, il cablaggio per le comunicazioni, tutto. Siamo nel deserto di Atacama, come vedete non c'è niente. Assolutamente niente. Questa è un'altra vista dall'alto, queste foto risalgono a circa 15 giorni fa, quindi è lo stato davvero attuale del progetto. Ok, vediamo allora un attimo più in dettaglio l'Extremely Large Telescope. Vi invito ancora una volta a guardare le dimensioni, qui in scala sono riportate delle figure umane. Queste due piattaforme laterali sono le piattaforme su cui poggeranno gli strumenti di misura, cioè quelli che poi noi utilizzeremo per compiere le nostre misure astronomiche, quindi le immagini oppure gli spettri, qualunque altra misura di carattere astrofisico. Quindi in qualche modo noi dovremo portare la luce lateralmente qui e vedremo come fare. Per il momento vi invito invece però a concentrarvi, a guardare un attimo lo specchio di 39 metri di diametro. Se guardate bene, non è un'unica superficie, ma sono tanti tasselli, sono per la precisione quasi 798 elementi esagonali, ognuno di circa un metro e mezzo di dimensione, con uno spessore di 5 cm. Ora, perché lo specchio non è un unico elemento e ci sono tutti questi tasselli? Allora immaginate un attimo una superficie spessa 5 cm, con 39 metri di diametro, che inizia ad inclinarsi. Allora, se va bene e non si rompe, sicuramente si deforma. E quindi le immagini che potremo avere saranno completamente distorte, non avremo più una convergenza dei raggi che provengono dall'astro. Per ovviare a questo problema è stato costruito uno specchio a elementi esagonali. Ogni elemento esagonale, o un certo gruppo di elementi esagonali, potrà essere modificato da pistoni che sono posti al di sotto dello specchio per far sì che la superficie rimanga sempre sferica. Okay. Questo è semplicemente l'immagine del primo elemento esagonale realizzato con successo a gennaio di questo anno. In questo caso invece la ditta è una ditta tedesca che si è fatta carico della costruzione dello specchio primario. L'Italia, non l'ho detto, lo vediamo fra un attimo, scusate. Allora, se ricordate ho detto, no, che in queste due piattaforme laterali troveranno la sistemazione gli strumenti di misura, quindi noi dobbiamo portare la luce lateralmente. Allora, guardiamo un attimo il cammino ottico che compierà la luce proveniente da un astro, da una stella ad esempio, attraverso l'Streamlabs Telescope. Innanzitutto vi faccio notare che l'Streamlabs Telescope, oltre allo specchio primario che chiamiamo M1, in realtà ha 5 specchi, 2, 3, 4 e 5. Quindi la luce subirà 5 riflessioni. In particolare la luce proveniente da una stella, che la potete immaginare come questa freccia rossa, viene riflessa dallo specchio primario, intercettata più o meno a tre quarti del suo cammino dallo specchio M2, che la rifletterà facendola passare attraverso un buco centrale nello specchio M4, la farà arrivare allo specchio M3, la rifletterà sullo specchio M4 e infine verrà mandata a questo specchio M5 che potrà muoversi e a seconda dello strumento che stiamo utilizzando potrà andare da una parte o dall'altra. Qui verrà, ad esempio, troverà l'alloggio Maori, che è lo strumento di cui poi parleremo. Allora, perché tutte queste riflessioni? Allora, a sinistra qui è schematizzata uno specchio. Lo specchio non è semplicemente un tratto, potete immaginarlo come un tratto di sfera, di circonferenza, e che avrà un certo raggio, questo è il centro della circonferenza, quindi il suo raggio sarà questo, e un raggio di luce proveniente da una distanza infinita, come ad esempio può essere quello di una stella, verrà riflesso, come tutti gli altri raggi, in un punto ben preciso che si chiama fuoco. Nel fuoco si crea l'immagine, cioè tutti i raggi convergono lì e quindi noi vedremo l'immagine, come si suol dire, a fuoco, esattamente come con una macchina fotografica quando spostiamo l'obiettivo per mettere a fuoco l'immagine. Fino a che non vediamo nitido vuol dire che non tutti i raggi convergono nello stesso punto. Okay? Ora, nel caso dello specchio M1 di IRT, che è di 39 metri di diametro e quindi 19,5 di raggio, la lunghezza focale, cioè questa distanza qui, se questo è il raggio, va a finire a quasi due volte il raggio stesso, cioè andrebbe fuori. Okay? Allora voi cercate un attimo di immaginare, di tenere fermo a 39 metri di diametro dallo specchio, nel punto focale, uno strumento sospeso nel vuoto, e non solo, a questo punto io vorrei anche cambiare strumento perché voglio fare un certo tipo di misura che differisce da quella dello strumento precedente. La cosa ovviamente risulta impraticabile, impossibile. E quindi la soluzione che in genere si trova in tutti i telescopi è quella di intercettare la luce che viene riflessa dallo specchio primario a metà strada e spostare il fuoco, che sarebbe stato qui, in una posizione a noi più comoda. Ok? Ad esempio, lateralmente. Tipicamente i telescopi hanno due o tre specchi, IRT, avendo una lunghezza focale enorme, ne ha 5. D'accordo? Ora, se andaste alla pagina web dell'ESO, sotto la voce IRT, trovereste questo è preso direttamente dalla pagina web. IRT sarà il telescopio più grande al mondo, che dal punto di vista tecnologico e ingegneristico è sicuramente un vanto, ma dal punto di vista scientifico non è che aggiunga molto, cioè non ci importa molto. che sia più grande o non lo sia. La cosa che invece ci importa in maniera ed è fondamentale dal punto di vista scientifico è che IET fornirà, come è scritto qui, delle immagini 16 volte più definite, più risolte di quelle attualmente fornite dall'Hubble Space Telescope. E questo risultato lo raggiungerà correggendo le distorsioni atmosferiche. Ok? Ora, queste sono immagini dell'Hubble Space Telescope, no? È difficile immaginare, onestamente, no? Che uno possa raggiungere un livello di dettaglio, perché una risoluzione maggiore vuol dire arrivare a un livello di dettaglio maggiore di quello che possiamo osservare in queste bellissime immagini. Queste immagini sono in realtà, non sono quelle che usiamo noi per le misure, che peraltro vi mostrerò fra breve, sono, diciamo, più belle perché sono in falsi colori, rese un po' più, ma il livello di dettaglio è quello reale, ok? Ecco, IET fornirà delle immagini 16 volte più definite, più risolte. Allora, vediamo un attimo cos'è il potere risolutivo di uno strumento, per cercare di cogliere il significato di questa frase. Ora, il potere risolutivo non è altro che la capacità di vedere separate, di distinguere due oggetti che hanno una separazione che possiamo definire teta. Vi faccio un esempio pratico, qui le ho portate apposta, no? Queste sono due penne, ok? Se io le metto molto vicino, probabilmente giù dall'ultima fila non riuscite a distinguerle. Però se io inizio ad allontanarle un pochino, arriverà una certa distanza fra le due, una certa separazione, per cui voi le vedrete distinte, direte no, sono due, ok? Tanto più piccola è la distanza che c'è fra le due penne, tanto più acuta dovrà essere la vostra vista per poterle distinguere, ok? Il potere risolutivo è esattamente, di uno strumento è esattamente questo, il potere risolutivo dell'occhio è ben definito, non particolarmente ben definito perché il cervello svolge un ruolo particolare, quindi non è esattamente come un telescopio, ma si avvicina. È chiaro questa cosa? Quindi noi possiamo, è chiaro quindi che minore la separazione fra le due sorgenti, fra le due stelle ad esempio, e maggiore dovrà essere il potere risolutivo per poterle distinguere. Per chi ama un po' la matematica e le definizioni, la separazione minima che un telescopio che ha uno specchio con diametro D può essere vista, può essere risolta, è data da questa formulina: 1,22 lambda diviso D. Lambda è la lunghezza d'onda. Scusate, lambda è la lunghezza d'onda a cui stiamo compiendo l'osservazione, e trattandosi di telescopi nel visibile la possiamo immaginare costante, uguale per tutti i telescopi. Quindi quello che ci interessa è questa D, questo diametro del telescopio. Allora è chiaro che il potere risolutivo aumenta all'aumentare del diametro del telescopio, cioè un telescopio con un diametro più grande avrà un potere risolutivo più grande, sarà in grado quindi di distinguere sorgenti che sono più vicine fra loro rispetto a un telescopio più piccolino, d'accordo? Ad esempio, se io prendessi un telescopio che ha un diametro D, il suo teta minimo è esattamente dato da questa formula, e allora se io volessi osservare queste due sorgenti che in realtà hanno una separazione più piccola di questo teta minimo, data da questa, io non riuscirei a distinguerle, le vedrei come un'unica sorgente. Dovrei separarle per riuscire a vederle, dovrei allontanarle fra loro per vederle separate. Aumentando la dimensione, ad esempio raddoppiando il diametro dello specchio, il mio teta minimo diminuisce, diventa la metà. E allora potrei più o meno forse iniziare a distinguere, a capire il fatto che quelle due forse sono due e non una. Se io quadruplico il mio diametro, il teta minimo diventa un quarto e quindi il mio potere risolutivo aumenta e io potrò vederle risolte. Ok? Un caso reale, per chiarire. Queste sono due immagini della stessa identica zona di cielo, della stessa identica sorgente. Ok? Allora, la prima è stata presa con una risoluzione, lo strumento aveva una certa risoluzione R, e noi abbiamo fatto delle misure. E peraltro abbiamo visto che qualcosa non è che ci tornasse moltissimo, c'era qualcosa di strano. Poi l'abbiamo osservate con uno strumento. Queste due immagini in realtà sono tutte e due di Apple, ma con due strumenti differenti, cambiavano la risoluzione. Okay? Poi l'abbiamo ottenuta con uno strumento che aveva una risoluzione due volte e mezzo quella dell'altro strumento, e abbiamo visto che in realtà erano tre le sorgenti, ma che qui ci appariva esattamente come una sola sorgente. Qui non riuscivamo a risolverle, qua le abbiamo risolte. Ok. Allora, torniamo alle nostre ILT, che fornirà immagini 16 volte più definite. Da dove viene fuori questo 16? Adesso siamo in grado di capirlo. Il DA, abbiamo detto che il potere risolutivo è di fatto aumenta con l'aumentare del diametro. Allora il diametro di ILT è 39 metri, quello dell'Hubble Space Telescope è 2,4, il rapporto fra i poteri risolutivi di ILT e di HST non sarà altro che il rapporto fra i loro diametri, cioè 39 diviso 2,4 e 16,25. Ci siamo, l'abbiamo capito. Ok, ma c'è l'atmosfera terrestre. Qual è l'effetto dell'atmosfera terrestre? Allora, sostanzialmente è l'effetto che noi osserviamo ad occhio nudo tutte le sere, quando magari riusciamo, magari non proprio da Milano, un po' fuori Milano, alziamo gli occhi al cielo e guardiamo le stelle, ok? Quel tremolio bellissimo non è altro che legato al fatto che i fotoni attraversano l'atmosfera terrestre, che è turbolenta, e quindi fanno sì che i fotoni cambino sempre un po' di direzione, non siano più esattamente rettilinei come prima di incontrare l'atmosfera. Ok, questo è l'effetto che vediamo. Questa è un'immagine presa in continuo con una telecamera di una stella, della luce proveniente da una stella. Se vedete, è come se si spostasse. Allora immaginate di fare la somma su un certo intervallo di tempo di questa luce. Voi avreste, come dire, la luce sparpagliata su un'area molto più grande di quella che avreste se invece non ci fosse stata l'atmosfera terrestre. Questo è un esempio più macroscopico. Okay? Qual è il meccanismo? La luce proveniente da una stella viaggia nello spazio, nel vuoto. Cioè non interagisce sostanzialmente con nulla, non incontra niente. Quindi i fotoni, cioè la luce, viaggiano parallelamente imperturbati e creano quello che viene definito un fronte d'onda piatto, cioè sono tutti esattamente paralleli nello stesso istante, in qualunque si voglia istante lo consideriamo. Poi iniziano a attraversare, incontrano l'atmosfera terrestre. L'atmosfera terrestre cambia, varia in composizione chimica, in densità e in temperatura al variare della quota a cui si trova. Quindi il fotone inizia ad interagire con gli elementi chimici, con gli atomi che sono nell'atmosfera, e in maniera differente a seconda appunto di temperatura e densità. Quindi ogni fotone in realtà verrà leggermente deviato dalla sua traiettoria originaria, e verrà tanto più deviato man mano che oltrepassa l'atmosfera, fino ad arrivare al nostro specchio o al nostro strumento. A quel punto i fotoni non hanno più una direzione parallela l'uno rispetto all'altro, ma ognuno avrà la propria direzione, cioè verranno sparpagliati su un'area molto più grande. Ok? E questo è un caso reale. A sinistra vedete un'immagine Hubble, quella di cui voi tipicamente, sulla quale tipicamente facciamo delle misure. Questa è un'immagine, vedete che qui al centro peraltro c'è un addensamento di galassie, decisamente maggiore rispetto alle zone più periferiche di queste immagini. Questo è un ammasso di galassie molto molto distanti da noi, quando l'universo aveva circa il 30% dell'età attuale. Qui di fianco è un'immagine che ho ottenuto dal Large Binocular Telescope, quello di cui avevo parlato prima, che sono due telescopi montati come se fossero un binocolo. Il Large Binocular Telescope ha un diametro di 8,4 metri. Beh, allora io dovrei, in teoria, secondo la mia formulina dell'ottica, dovrei avere un'immagine tre volte e mezzo più definita di quella dell'altra. Allora, vedete bene che è decisamente più sfocata, se vogliamo, molto più degradata, no? Guardate qui, ad esempio, qui si vede chiaramente che c'è una galassia, una sorgentina molto piccola vicino a questa struttura centrale, che probabilmente è fatta da una galassia spirale vista di taglio più un'altra galassia ancora più piccolina qui sotto. Qui vedo un unico globo, sostanzialmente, non riesco a distinguere molto, no? Un'altra cosa abbastanza evidente sono queste due sorgentine qui, che le vedo un po' al limite, cioè non saprei dire se sono due o una, no? Però qui chiaramente sono due. Ok? Quindi, di fatto, per le osservazioni da Terra, ciò che domina non è più il diametro del telescopio, ma è la turbolenza atmosferica. Allora, se io voglio che questa legge, che viene dall'ottica, sia ancora valida, e quindi io possa sfruttare i 39 metri di diametro dell'IET e ottenere quel rapporto 16 volte rispetto all'arco, devo annullare gli effetti degradanti dell'atmosfera. E questo lo fa Maori. Che cos'è Maori? A parte l'acronimo che sta per Multi-Conjugate Adaptive Optics Relay, che poi vedremo di cosa si tratta. Maori è il modulo di ottiche adattive, e fra brevissimo vedremo cosa sono le ottiche adattive, che sarà in grado di eliminare le distorsioni introdotte dall'atmosfera, fornendo immagini 16 volte più definite di HSTF dell'Hubble Space Telescope. Allora, se voi andate al sito internet dell'Enciclopedia Treccani, trovate questa, a me è piaciuta molto, perché cercate IRT, vi imbatterete in questo trafiletto. Che cosa rende così speciale il progetto di IRT? Il sistema di ottiche adattive Maori è quasi da fantascienza. Permetterà di annullare gli effetti negativi prodotti dalla turbolenza atmosferica e consentirà agli strumenti per l'osservazione del vicino infrarosso di ottenere immagini di nitidezza e profondità eccezionali. Risultato possibile sfruttando una costellazione di stelle artificiali prodotte tramite raggi laser puntati verso il cielo. Fantascienza, no? Adesso li vediamo tutte nel dettaglio, queste cose, ok? Allora, questa è un'immagine bellissima fatta a computer di quello che sarà IET. Qui sono stati 4 raggi laser, in realtà ce ne saranno 6, anzi, molto probabilmente 8. Come eliminare le distorsioni atmosferiche? Allora, Maori controllerà quello sfarfallio che noi vediamo ad occhio nudo delle stelle, monitorerà questo sfarfallio. Sulla base di questo sfarfallio, lui modificherà la forma di uno specchio che è al suo interno e che rifletterà la luce agli strumenti di misura, in maniera tale da annullare questo sfarfallio. E lo farà controllando la variazione di luce che proviene da 3 stelle vere, e le stelle vere sappiamo quali sono, e 6 stelle sintetiche. Adesso andiamo con ordine, vediamo cosa sono le stelle sintetiche e poi vediamo come modificherà la forma dello specchio. Allora, cosa sono le stelle sintetiche? Ad una quota di circa 90 km nell'atmosfera terrestre c'è uno strato di sodio. Ok? Ora, se noi spariamo un raggio laser che ha una energia, cioè una lunghezza d'onda, tale per cui l'energia che trasporta questo raggio di luce, che è semplicemente data da questa formulina che è la costante di Planck per la velocità della luce diviso appunto la lunghezza d'onda, se noi mandiamo questo raggio di luce che trasporta un'energia che è pari a quella per cui l'atomo di sodio si eccita, cioè gli elettroni quando ricevono quel pacchetto di energia vanno in un'orbita più esterna, ok? Ma per la conservazione dell'energia e per la stabilità dell'atomo dovranno poi riemetterla, perché devono ritornare nella loro configurazione di minima energia, quindi riemetteranno lo stesso identico pacchetto di energia, la stessa identica lunghezza d'onda. Noi l'abbiamo sparato verso l'alto e loro ce la rimanderanno verso il basso. L'effetto, scusate, l'effetto quindi sarà quello di illuminare, cioè si illuminerà questo spot che è stato colpito dal raggio laser, ok? Questo è un raggio laser reale testato nel 2015 da uno dei quattro telescopi di 8,2 metri che costituiscono il Very Large Telescope in Cina, testato con successo ed è attualmente funzionante. Qui ce n'è solamente uno, ok? D'accordo, allora monitorerà la variazione di luce e modificherà la forma dello specchio che riflette la luce per annullare le variazioni. In quale modo? Allora, voi immaginate che tutto ciò che è dentro questa box rossa sia quello che è all'interno e quello che accade all'interno di Maori. Ok? Questa box rossa rappresenta Maori. La luce proviene dal telescopio che, come abbiamo visto prima, subisce le 5 riflessioni, l'ultima, ok, e entra in Maori. Entra in Maori, abbiamo detto, con un fronte d'onda segmentato, distorto, no? Perché l'atmosfera ne ha un po' deviato il percorso ai singoli fotoni, d'accordo? Quindi arriva con questo fronte d'onda distorto e entra all'interno di Maori. Viene riflesso, ora partiamo con un raggio di luce, d'accordo? E seguiamo il percorso che il primo raggio di luce fa. Entra in Maori e viene riflesso da questo specchio, che è uno specchio particolare, si chiama specchio adattivo. Viene riflesso da questo specchio, poi subisce una seconda riflessione in un altro specchio abbastanza magico, che vedremo il perché fra poco, il quale lo rimanda a quello che si definisce il sensore di fronte d'onda. Cos'è il sensore di fronte d'onda? Beh, sostanzialmente misura l'area su cui è sparpagliata la luce che ci arriva. Ok? Vi ricordate quell'immagine per cui la luce arrivava un po' sparpagliata, no? In continuo, eccetera? Ecco, il sensore di fronte d'onda misura esattamente lo sparpagliamento della luce. Proprio l'area, ok? Quanto è grande lo spot su cui si è distribuita la luce. Passa questa informazione a un sistema di controllo, a un computer, d'accordo? Che elabora questa informazione e sulla base di questa informazione inizia a muovere dei pistoncini che si chiamano attuatori, che sono dietro questo specchio deformabile, e inizia a modificarne la superficie. 1000 deformazioni al secondo in grado di compiere. Ok? Ora, la luce continua ad arrivare. Arriva il secondo raggio di luce. Viene nuovamente riflesso dallo stesso specchio, che però ha modificato la sua forma. Viene di nuovo riflesso dallo specchio magico e arriva di nuovo al sensore di fronte d'onda, il quale ricompie nuovamente la misura. Quanto è grande l'area su cui si è distribuita, si è sparpagliata la luce? È più grande o è più piccola? Se è più piccola, la modifica che ha apportato sta andando nella direzione giusta e allora elabora in funzione di questo e passa di nuovo, l'informazione viene passata nuovamente dal sistema di controllo agli attuatori che continuano a muovere e a modificare la superficie di questo specchio per migliorare ulteriormente. E così via, perché la luce è in continuo, ok? A un certo punto il sensore di fronte d'onda misurerà lo stesso sparpagliamento dei cicli precedenti, cioè non si riesce a migliorare ulteriormente
la, grazie, la qualità dell'immagine. Bene, a questo punto si dice che c'è la convergenza del loop, ok? Cioè il circolo è chiuso, abbiamo modificato al meglio che potevamo fare l'ottica adattiva e quindi abbiamo annullato al meglio delle nostre possibilità gli effetti dell'atmosfera. A questo punto questo specchio magico diventa trasparente e fa passare la luce, vedete il fronte d'onda è piatto, e la fa arrivare al nostro strumento di misura, cioè quello che crea l'immagine o quello col quale vorremmo fare la nostra misura astronomica, che sia un'immagine, uno spettro o qualunque altra cosa. D'accordo? Questo è un esempio di reale, sono immagini reali prese con ottica adattiva. Nell'immagine di destra vedete l'immagine presa senza ottica adattiva, nell'immagine di sinistra vedete invece l'immagine con ottica adattiva una volta che è stata raggiunta la chiusura del loop. Ok, vedete che lo spot è decisamente più concentrato. Guardate qui la differenza in termini di intensità di luce, perché poi per poter fare per noi una misura è fondamentale avere dei fotoni, misurare un'energia. È molto difficile misurare un'energia quando è completamente sparpagliata e distribuita in mezzo al rumore, rispetto invece ad una spike di questo tipo. È evidente la facilità con cui siamo in grado di compiere una misura in questo caso rispetto a quest'altro. Ok? Questo per rendere onore all'Archimedes Telescope, che è un signore telescopio, di cui l'Italia peraltro detiene il 25%, ed è stato progettato e ideato dall'Italia, da italiani, negli anni 80. Qui a sinistra vedete un'immagine dell'Hubble Space Telescope e a destra, la stessa identica lunghezza d'onda, un'immagine presa dall'Archimedes Telescope con ottica adattiva funzionante, cioè con un loop chiuso. Giustamente la risoluzione, come l'ottica ci dice, è maggiore poiché è maggiore il diametro dello specchio rispetto a quello dell'Hubble Space Telescope. Ok? D'accordo? Queste sono immagini reali. È un ammasso. Prego.
Ma deve essere particolarmente sensibile perché l'altra che si andranno a vedere il galassia molto più grande, fotonica molto bassa. Cioè, avrà un limite, no? Questa...
Assolutamente. Assolutamente. Uno dei motivi per cui si fa uso anche del laser è proprio questo, perché non in tutte le zone del cielo potremo avere una copertura di stelle con stelle sufficientemente brillanti per garantirci un monitoraggio della turbolenza atmosferica sufficiente. Per cui le stelle sintetiche servono ad ovviare la carenza di stelle in assoluto, poiché, ripeto, dipende da dove stiamo guardando. La nostra galassia la potete immaginare come un disco piatto, per cui se noi guardiamo in direzione del disco ci sono tantissime stelle, ma se per caso puntiamo la testa in direzione normale al disco ce ne sono pochissime, perché abbiamo poca galassia sopra di noi, ok? E quindi ovviamo a questo problema con i laser, con le stelle sintetiche, d'accordo?
Quindi stesso prima sistemava con il laser e poi dopo eventualmente riaggiustava sull'oggetto oppure
no, allora stelle e sintetiche vere sono quelle che permettono di aggiustare l'ottica. A quel punto parte l'osservazione astronomica propriamente detta, che sia una galassia, una stella, qualunque cosa. Okay. Quindi c'è proprio una preparazione che tipicamente per raggiungere la chiusura del loop, che dipende da quanto sono brillanti le stelle, da quanto sono buone le condizioni atmosferiche in quel momento, perché potrebbe esserci una turbolenza particolare in quota o moltissimi altri effetti. D'accordo?
Per cui non è continua la regolazione, la correzione
È sempre continuo, è sempre monitorato. Nel momento in cui il loop non è più chiuso, automaticamente l'osservazione astronomica si ferma poiché non sono più ottimali le condizioni e il monitoraggio con il tentativo di chiusura dei loop invece continua, prosegue. Okay.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
Volevo chiedere perché a occhio non osservare i pianeti la luce
Seconda domanda, come vedete, questi telescopi in Cile osservano ovviamente solamente l'emisfero sud, quindi in metà non vedono la notte.
Certo.
È solo una considerazione questa.
Sì. Sì, è chiaro. I telescopi che sono al sud per definizione guardano solamente l'emisfero sud e credo si arrivi attorno ai 10 o 15 gradi nord.
Senti.
Il fatto dei pianeti è sostanzialmente perché di fatto hanno una dimensione angolare maggiore, sebbene noi percepiamo come dire il pianeta come se fosse un punto, in realtà non lo è affatto un punto, perché è molto grande rispetto ad una stella che è posta davvero a distanza infinita. La distanza del pianeta non è infinita rispetto a noi, è una distanza finitissima, anche rispetto all'occhio umano. Ok, nulla. Allora, perché costruire una macchina così potente e così fantascientifica? Quali sono i motivi fisici? Cioè, cos'è che ci spinge? Allora, qui riassumo molto brevemente le caratteristiche in termini di risoluzione angolare, perché è questo davvero la chiave di volta dello strumento. Allora, Hubble Space Telescope è in grado di risolvere una separazione angolare di 0,2 secondi d'arco. È operativo dal 1990. Il James Webb Space Telescope, quello di cui si parlava con il signore all'inizio, che dovrebbe essere operativo entro la fine del 2021, migliora le cose di circa un fattore 3. D'accordo? L'Extremely Large Telescope, da fine 2024, rispetto al JWST, al James Webb Space Telescope, migliora le cose di un fattore 5 e di un fattore 16, come abbiamo visto rispetto all'Hubble Space Telescope. Allora, uno dei motivi fondamentali per cui si è pensato di andare così tanto oltre è la ricerca di nuove terre. No, è vero. Se andate al sito web dell'ESO e cercate IRT, le prime motivazioni scientifiche che troverete sono relative ai pianeti, in particolare alla ricerca di nuove terre. Perché? Allora, in questo grafico è mostrato lungo questo asse la massa di una ipotetica stella. E in ascissa la distanza del pianeta dalla stella. Ok, in particolare questo è il Sole e qui c'è la Terra. Questa zona particolare viene definita come zona abitabile, habitable zone, in termini un po' generici. Cosa vuol dire? Un pianeta che è all'interno di questa fascia che cambia, definisce, come dire, questa fascia definisce la regione dello spazio entro la quale un pianeta dovrebbe trovarsi per far sì che le sue condizioni siano in teoria ottimali per poter sviluppare vita. In qualche momento nel passato, in qualche momento nel futuro, non ha importanza. Cosa vuol dire? Le condizioni proprio di base. Tutti i biologi sembrano convenire sul fatto che si ha bisogno di acqua, liquida. Non va bene vapore d'acqua e non va bene ghiaccio. Il che vuol dire che il nostro pianeta non può avere temperature estreme. Facile immaginare, no? Che se noi spostassimo la Terra qui, no? Avremo probabilmente qualche migliaio di gradi di temperatura in superficie, tutti gli oceani sarebbero assolutamente evaporati, e non solo, a seguito del calore probabilmente anche l'atmosfera sarebbe stata espulsa a seguito della radiazione proveniente dalla stessa Terra. Okay? Quindi la distanza dalla stella è determinante. Ovviamente se è una stella piccolina, molto meno calda del Sole, il nostro pianeta potrà essere più vicino, senza correre il rischio di essere surriscaldato, d'accordo? Allora, noi siamo stati, penso lo sappiate, no? Bravissimi ormai nell'individuare pianeti extrasolari. Ne abbiamo oramai individuati migliaia. E 4.000, grazie. Grazie, perché io non so i numeri esatti, la ringrazio molto per questa. E molti, sa anche quanti, nella zona abitabile? Alcune 700, alcune centinaia, però perfetto. Quindi circa 700 nella zona abitabile. Ora, questo non vuol dire che quei 700 pianeti possono aver ospitato o ospiteranno vita. Perché? Perché in realtà per ospitare vita le condizioni necessarie sono molte di più. Quali? Ci deve essere una gravità sufficiente affinché ci sia dell'atmosfera che viene trattenuta, perché se il pianeta è troppo piccolo, il gas non riesce ad essere trattenuto dalla forza di attrazione gravitazionale, d'accordo? E quindi non si crea un'atmosfera. Se non c'è atmosfera non c'è vita, d'accordo? E qual è la composizione chimica dell'atmosfera? Perché, voglio dire, avere un'atmosfera 100% cianuro è facile immaginare che non è proprio ottimale per la vita, no? Ecco, ci dovrà essere presumibilmente dell'ossigeno, magari dell'idrogeno, qualche cosa che abbia a che fare con la catena del carbonio. Okay. Ora, questo è un pianeta, francamente non so neanche quale. Questa è un'atmosfera. Guardate un attimo quanto è sottile la shell di atmosfera che c'è rispetto alle dimensioni del pianeta. Per identificare i pianeti noi usiamo sostanzialmente l'occultazione, cioè il fatto che un pianeta passi davanti alla stella mentre noi osserviamo la stella fa sì che per quell'intervallo di tempo ci arrivi meno luce dalla stella, ok? Siamo sostanzialmente, crea un po' di ombra, d'accordo? Per identificare un pianeta noi dobbiamo avere una precisione nella misura del flusso della luce proveniente dalla stella dell'ordine di un centesimo. Se il pianeta è piccolo in realtà dobbiamo arrivare al millesimo, ok? Questo per capire che il pianeta è transitato davanti. E questa chiaramente è una sorta di cartoon, vedete quanto è grande il pianeta. Noi dobbiamo, per capire da cosa è fatta l'atmosfera, dobbiamo intercettare i fotoni che, provenienti dalla stella, attraversano l'atmosfera del pianeta. Alcuni di essi verranno assorbiti da cosa? Dagli elementi da cui è composta l'atmosfera. Mentre quelli che provengono dalla stella e che non passano attraverso l'atmosfera non verranno assorbiti. Confrontando gli spettri, noi riusciremo a capire qual è la composizione chimica dell'atmosfera. Allora, per fare un gioco del genere occorre una risoluzione tipica di un diametro di 35-40 metri in assenza di atmosfera. Quindi solamente IET con MOC e un contrasto di luce di una parte su un miliardo, non un millesimo, una parte su un miliardo. E questo solamente 40 metri di diametro riesce a procurare. Okay. Un altro dei motivi è ovviamente capire la struttura interna delle galassie, quelle più distanti, quelle che qui compaiono come dei puntini appena appena visibili. Uno di questi puntini appena appena visibili è questo, è ad una distanza da noi, per cui l'universo aveva il 25%, il 30% dell'età attuale, è molto distante da noi. Beh, sì, certo, vediamo che sicuramente nel centro è più brillante, però non è che abbiamo alcun tipo di informazione, è difficile proprio compiere una misura qui. Vediamo che qui forse c'è un altro oggettino, un'altra sorgente, forse un'altra galassia, chissà se nello sfondo o invece davanti, non siamo in grado di dirlo. Allora, quello che ho fatto è prendere una galassia di cui noi abbiamo i dettagli assoluti perché è vicinissima a noi ed è stata osservata con l'Hubble, quindi abbiamo i dettagli fino a una risoluzione incredibile. Poi l'ho allontanata fino ad arrivare a questa distanza e ho simulato attraverso un software fatto apposta, creato dal team di Maoli, ho simulato che passasse attraverso l'atmosfera prima e attraverso le ottiche di Maoli poi. Questo è come vedremo una galassia come questa alla stessa identica distanza. Allora vedete che a questo punto siamo in grado di fare delle misure, siamo in grado di capire come è, da cosa è costituito il nucleo, come è fatto il nucleo, e potremo facilmente confrontarlo a parità di risoluzione a questo punto con galassie che hanno invece l'età attuale, quindi non il 30% del tempo dell'età dell'universo, ok? E potremo confrontare quindi queste galassie che erano dei ragazzi, dei ragazzini rispetto alle galassie attuali e capire cosa è accaduto da là a qua, ok? E infine ovviamente la speranza è quella di, cioè non la speranza, scusate, l'obiettivo, grazie, è quello di osservare le galassie nel loro momento di formazione, cioè quando iniziano ad accendere le prime stelle. Questo è uno schema di come pensiamo sia andata la storia di tutto l'universo. Molto brevemente, qui c'è il Big Bang, una grande esplosione, un grande caos, la materia è un gran brodo fatto di particelle, fotoni, e non c'è una direzione unica del fotone, fino a che poco alla volta, espandendosi l'universo, questo brodo inizia a raffreddarsi. Allora a questo punto i primi atomi si formano, cioè gli elettroni non sono più disaccoppiati dai protoni e dai neutroni, ma iniziano a formarsi timidamente i primi atomi di idrogeno, ok? Allora a quel punto i fotoni hanno una via d'uscita ed escono. E qui li vediamo, questa è l'immagine che noi siamo riusciti ad ottenere, l'istantanea di questo momento. Poi non abbiamo più informazioni, perché? Perché nonostante che il gas si sia raffreddato, però è ancora troppo caldo per far sì che le prime nubi di idrogeno inizino a collassare sotto il proprio peso, sotto la propria forza di attrazione gravitazionale, per formare le prime stelle. Okay. È come un po' una pentola a pressione, no? O meglio, una pentola sopra un fornello. Finché è calda vedete che il coperchio balla. Se voi spegnete il fornello, l'acqua inizia a raffreddarsi, allora il coperchio sta giù. Ecco, la stessa cosa circa avviene nel gas. Nel momento in cui l'universo continua ad espandersi, il gas continua ad raffreddarsi, allora l'attrazione gravitazionale che il gas stesso esercita su se stesso fa sì che il gas inizi a contrarsi, si formano le prime nubi, si accendono le prime stelle qui, e noi vogliamo vedere questo. Noi pensiamo che le prime galassie necessariamente siano piccole, perché stanno formando pochissime stelle, stanno nascendo, quindi saranno piccole e saranno deboli, e per far questo solo ed esclusivamente IET potrà farlo, perché le dimensioni che pensiamo abbiano sono al di sotto della capacità anche del James Webb Space Telescope. Quindi IET e Maori che sperabilmente riuscirà a darci delle informazioni assolutamente mai avremmo pensato davvero di raggiungere. Sottolineo che Maori è uno strumento che è costruito da un consorzio di istituti italiani e francesi ed è capeggiato dall'Italia, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, e qui nell'Osservatorio di Brera sono coinvolte molte persone nella costruzione di Maori. Grazie.